sicut pratum picturator et perverni floribus, mater Dei figurator mysticis nominibus, eces nostra sudamitis, nostra timpanistria, via vite veravitis, et cella vinaria, eces sponsa Salomonis, fermen patrix femina, qua Venus a Faraonis, relegatur sarcina, et logerna paradisi, ostium et Janoa, et perverdis et oscisi, genetrix ingenua, et escala quare scendit falciata deitas, et es litus anquotendit nostre bonis gravitas, et es
la puntata di Montmartre così variegata, e soprattutto per me è un grande piacere perché oggi sono sempre in compagnia, perché Giovanni Conti è rimasto qui con me. Ribuongiorno.
Grazie, e buon pomeriggio a te, sei troppo buona.
Perché oggi parliamo di musica antica, quindi sei naturalmente uno dei punti di riferimento da questo punto di vista, ma soprattutto perché parliamo di Cantar di Pietre, che è come sempre una rassegna sempre molto attesa, molto frequentata, amata, che sta per ripartire nella sua 38esima edizione.
38esima edizione, sì, sono 38 anni che siamo convinti che la musica antica possa piacere anche al grande pubblico, e quindi domenica il taglio del nastro di questa edizione 2025, che è idealmente dedicata al 500esimo della nascita di uno dei protagonisti della musica, in questo caso rinascimentale italiana, e cioè Giovanni Pierluigi da Palestrina. Era nato il 17 di dicembre del 1525, quindi esattamente mezzo secolo fa. Il Giovannino, come lo chiamavano, nacque nel paese, nel borgo, oggi è una cittadina, che gli ha dato il nome, appunto, a Palestrina, che leggermente in collina guarda verso la città di Roma, che in pochissimi anni è divenuta la città di Palestrina, perché la sua fortuna musicale è proprio a Palestrina. Apprende i primi rudimenti a Roma, dove è fanciullo cantore, ma poi rientra a Palestrina come maestro di cappella del Duomo di Palestrina. Il caso vuole che il vescovo di Palestrina di lì a qualche anno diverrà papa e se lo porterà presso nella cappella papale, dove resterà per tanti anni prima di essere allontanato, quando un papa successivo decise che solo coloro che avevano lo stato di clerico potesse stare nella Cappella Sistina. Lui andrà a Santa Maria Maggiore, una delle più importanti basiliche romane, a esercitare la sua professione di musicista, ma poi tornerà in maniera più gloriosa come compositore, come autore, all'interno della Cappella Sistina. Cappella Sistina che lo accompagnerà fino alla morte, avvenuta il 2 febbraio del 594, E nel necrologio dei cantori pontifici si legge appunto del suo funerale fatto nella Basilica di San Pietro e sepolto là dove venivano sepolti tutti i musici della Basilica di San Pietro, ed è l'unico a essere definito il principe della musica.
Giovanni Conti, abbiamo parlato di storia della musica poco fa, del perché continuare a parlare di musica da questo punto di vista, e quindi andiamo sulla figura di Palestrina. Cos'è stato per la storia della musica? Cosa ha portato di nuovo nel linguaggio musicale di quegli anni?
Beh, il suo modo di scrivere la musica. Il suo modo di scrivere la musica è stato capace di cogliere gli impulsi tecnici e strutturali della musica, del comporre musica, che venivano dalle diverse parti d'Europa. Eravamo in un periodo dove grandi musicisti del nord Europa venivano a sud dell'Europa per trovare gloria e lavoro alla corte del Papa, alla corte dei grandi, delle grandi corti italiane, certo, e a servizio dei grandi cardinali, che allora abitavano solo a Roma, non come oggi che sono sparsi un po' in tutto il mondo e appartenevano quasi nella totalità a famiglie famose, non solo perché, anzi, venivano fatti cardinali perché erano di famiglie famose, non era la conseguenza di essere cardinali. Quindi lui è, diciamo così, è la somma di tante arti musicali i cui germogli erano un po' in tutta Europa, e li trasforma con le sue composizioni, che sono diventate già allora il suono della cattolicità. Se uno ascolta la musica di Palestrina non può dire che è musica del Rinascimento, sì, lo dice evidentemente, ma riconosce il marchio della musica cattolica, da contrapporre alla musica dei protestanti, che suona in maniera totalmente diversa. Tutte e due straordinarie, tutte e due meravigliose, ma tutte e due estremamente lontane.
Cantate il Domino, cante con noi. Cantate, cantate.
musica meravigliosa, questa non era, questo non era Palestrina, era Monteverdi in realtà.
Un altro gigante.
Beh, direi proprio di sì, quando parliamo dei capisaldi della storia della musica, ebbene Monteverdi è lì che ci guarda e noi che lo ascoltiamo sempre volentieri. Questo in realtà era per sottolineare l'ensemble Bis Cantores, in apertura invece abbiamo ascoltato Anonima Frottolisti, e per punteggiare quello che sarà il programma di Cantar di Pietre Giovanni Conti della,
sì,
di questa
infatti,
edizione.
Infatti si partirà domenica proprio con Bis Cantores, che presenteranno quello che viene considerato il capolavoro assoluto di Giovanni Pierluigi da Palestrina, cioè la Missa Pape Marcelli, messa che Palestrina dedica a, appunto a Papa Marcello. Per quale motivo? Papa Marcello si insedia, o meglio celebra la messa di incoronazione, come si diceva una volta, e nella sua messa di incoronazione gli piace tutto tranne la musica. Quindi la scena da immaginare è che, terminata la messa, ancora rivestito dei paramenti pontificali, facesse chiamare a sé il maestro della cappella, lamentandosi che non si era capito niente di quello che aveva cantato. E questo perché? Perché la polifonia in quel momento rispondeva molto ai canoni strutturali della polifonia fiamminga, quindi le voci si incrociavano una sull'altra e non si comprendeva il testo. Papa Marcello diceva: siamo in una liturgia, tutti devono capire che cosa si sta cantando, quindi date una regolata da lì in avanti. Quindi Palestrina compone questa messa come saggio di quello che potrebbe essere, mantenendo fedeltà a una polifonia molto strutturata, dove le voci appunto si intrecciano molto, ma nello stesso tempo si rende il testo liturgico molto molto comprensibile. Su questa messa è stato scritto molto, a volte anche passando dalla realtà alla leggenda, però è divenuto il brano più famoso, se possiamo usare questo termine, e la proporremo appunto nell'interpretazione dei Bis Cantores domenica alle 17 nella cattedrale di Lugano. Bisognerà attendere la settimana successiva per ascoltare un altro capolavoro di Palestrina, cioè il Cantico dei Cantici, che solo all'apparenza è l'esaltazione in musica di questa storia che viene raccontata nel Cantico dei Cantici, che è un poema erotico nel quale l'esegesi della Chiesa ha voluto vedere il rapporto tra la Chiesa appunto e Dio. Palestrina, non contraria a questa visione, chiamiamolo così, anche teologica, questa interpretazione teologica, ma in realtà ne sottolinea molto l'aspetto umano. Quindi ne verrà fuori una sottolineatura in musica che è molto più basata sui sensi e sui sentimenti dell'essere umano che sulla sublimazione degli stessi. Interpreti un ensemble assolutamente straordinario, vincitori di grandi premi, e che abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo anche diverse volte a Lugano.
Oh.
Walter Testolin alla guida dell'ensemble del Labirinto. Qui Giovanni eravate in realtà insieme in una produzione dal vivo risalendo a un vesperale del 2023 con la musica di Tomás Luis da Vittoria, L'ufficio delle tenebre del Sabato Santo.
Esattamente, Tomás Luis da Vittoria, compositore spagnolo che ha vissuto per la verità la gran parte della sua vita a Roma nella speranza di acquisire degli incarichi importanti, più giovane di Palestrina. Amico del figlio di Palestrina, si sa, perché ce ne sono notizie certe, che frequentava la casa di Palestrina, quindi probabilmente avrà incontrato più volte il maestro. Si sa per certo, ormai gli studiosi lo hanno dato, come dire, per cosa assodata, di una certa, chiamiamola così, insana ammirazione, per non dire invidia, di Palestrina nei confronti delle capacità compositive di da Vittoria, il quale è compositore assolutamente straordinario. Personalmente in alcuni momenti lo preferisco anche a Palestrina. Da Vittoria ambiva che la Cappella Sistina eseguisse alcune sue composizioni, parrebbe che il buon Palestrina ci abbia messo del suo perché ciò non avvenisse. Noi però ascolteremo appunto delle pagine di Palestrina sabato 4 ottobre a Biasca, tratte dal Cantico dei Cantici, altro capolavoro di Palestrina.
Ecco Giovanni, quindi direi proseguiamo a vedere velocemente gli altri appuntamenti. Sì. Perché vedo alcuni ensemble che conosciamo e che sono stati sul nostro territorio anche molto spesso.
Sì, per esempio domenica 5 ottobre avremo a Bellinzona, nella chiesa di San Biagio, un gruppo che è quello degli Invaghiti, che è già stato in Ticino altre volte, per proporci un concerto che ci faccia capire quale era la musica che si faceva negli altri luoghi dell'Europa. Non siamo andati a prendere esempi al nord dell'Europa come la musica fiamminga o musica di questo genere, perché è molto molto diciamo così eseguita. Abbiamo voluto chiedere agli Invaghiti, diretti da Fabio Furnari, di mostrarci che musica veniva eseguita ai tempi di Palestrina in Inghilterra, quindi in un contesto molto molto diverso da quello continentale. Ci saranno sorprese, musica molto interessante e assolutamente molto diversa. Seguirà sabato 11 ottobre un appuntamento che si discosta dal tema palestriniano, perché quest'anno sono anche gli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature da parte di Francesco d'Assisi. Cantico delle Creature che viene posto come l'inizio della letteratura italiana. Quindi abbiamo chiesto degli specialisti dell'ambiente francescano, gli Anonima Frottolisti, di proporci attraverso un percorso che attraversa appunto poesia e devozione del periodo post Francesco d'Assisi, la recezione di questo testo che nel manoscritto che viene conservato da Assisi fa presumere la presenza di musica forse composta dallo stesso Francesco d'Assisi. Il manoscritto è molto logoro, si intravede qualche cosa, ma certo non si possono comprendere le note che probabilmente ha messo lo stesso Francesco d'Assisi. Poi passeremo a una novità introdotta da quest'anno, ma che si manterrà anche negli anni successivi, sempre che Cantar di Pietre riuscirà a sopravvivere economicamente, e cioè uno spazio dedicato alla tradizione della cultura musicale ticinese. Quello che noi sentiamo oggi nella musica popolare ticinese è qualcosa che arriva da lontano, tradizioni lombarde e tradizioni alpine che si incrociano, ma non solo. E quindi lo consideriamo il frutto della musica antica passata attraverso le generazioni. E quindi domenica 12 ottobre all'oratorio di Santa Maria Assunta di Torello, che è a Carona, avremo il piacere di ascoltare la musica e le voci dell'ensemble Panigirel.
Bene Giovanni, dunque abbiamo già molti appuntamenti a cui partecipare, già segnalati. Bene, ricordiamo l'apertura di Cantar di Pietre di quest'anno, 28 settembre, domenica alle 17 a Lugano, alla Cattedrale di San Lorenzo con i Biscantoris e la Missa Papae Marcelli di Palestrina.
Tutto il resto sul sito cantardipietre.ch.
Benissimo, grazie Giovanni. Un
Grazie a voi.
saluto anche a voi che siete stati all'ascolto da Barbara Tartari, a prestissimo.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.